Brera, Spazio Moblon. Oggi vi parlo un po' della Triennale di Milano, ma non della Triennale come è adesso. Una gestione sicuramente efficace dal punto di vista dell'utilizzo dello spazio, perché produce reddito sicuramente, sforna diciamo vari tipi di manifestazioni, a volte più approfondite, a volte più concettualmente sostenibili, altre a volte diciamo più ispirate a logiche di mercato o agli sponsor. Insomma, la Triennale ha e a questo punto dà accesso a una quantità di aziende, di istituzioni o di allestimenti che hanno come sfondo forse non più quella carica così profondamente dirompente che hanno caratterizzato i primi anni di questo spazio a Milano, ma è decisamente più integrata con questa modalità contemporanea espositiva, appunto un po' legata anche all'eventologia, come la chiamo io. Comunque, sempre da quella tesi di cui avevo parlato della Scopelliti, che è fatta proprio bene, me la sto gustando, c'è il capitolo che riguarda la Triennale di Milano, di cui voglio leggervi alcune parti. La storia della Triennale di Milano ha radici lontane, era stata fondata nel 1923 a Monza come Biennale Internazionale delle Arti Decorative Applicate, divenendo un appuntamento triennale spostato per volere del fascismo a Milano nel 1930 presso il Palazzo dell'Arte, appositamente realizzato da Giovanni Muzio. Merita sempre e comunque, in una giornata umida, un po' grigia, la traversata del parco e poi sbucare lì davanti a quel piazzale, che è sempre un po' emozionante. Comunque, torno agli anni 60, le problematiche che doveva trattare rispecchiavano il diverso ruolo del design nella società e in alcuni casi erano concepite come vere e proprie urgenze. La 12ª edizione nel 1960 aveva come tema, scelto dal Centro Studi Triennale, la casa e la scuola. La mostra, curata da Ignazio Gardella, Vico Magistretti e Giancarlo Tintori, affrontava il tema da tre punti di vista: la periferia, il centro urbano e l'ambiente rurale. Di certo entrambi i temi della casa e della scuola rispondevano alle esigenze più attuali della collettività, tuttavia incontrare molte critiche sarebbe stato il metodo, perché risultava che i progetti fossero dedicati a tre differenti zone, specialmente per la casa, con un carattere molto classista, e il percorso fosse troppo macchinoso e didascalico, troppo ostico per il visitatore medio. Guido Canella, nelle pagine di Casabella, continuità era stato molto duro a proposito. Il pubblico, ve l'ho letto così perché il titolo era veramente Casabella continuità, me l'ero perso perché ero abituata ovviamente a definire Casabella, e tutti noi sappiamo, quelli che hanno fatto architettura, quanto era importante quello che veniva scritto su quel giornale, che dava un contributo teorico importante e soprattutto orientava tutti i pensieri degli architetti dell'epoca. Il pubblico, cito sempre il testo di Guido Canella e la critica, hanno spesso incolpato gli architetti italiani di essersi dedicati a una clientela facoltosa, disinteressandosi delle classi meno abbienti, ed aver svolto e portato innanzi temi come la villa, il condominio signorile, il mobilio di lusso, a scapito della casa popolare e dell'arredo a basso costo. Puntuale, ogni tre anni giunge la Triennale, essa dovrebbe funzionare da valvola di sicurezza e testimoniare la socialità contenuta nell'operare degli architetti e rendere pubblico il lavoro che questi hanno dedicato al cliente anonimo, che lavora nei campi, nelle fabbriche, che occupa a malapena due locali con la famiglia o che, impiegato in una grossa azienda, vive ai margini della città in condizioni di poco migliori. Ogni tre anni, quindi, la Triennale è destinata a deludere, dice Canella, il pubblico, la critica, gli architetti medesimi. Le sue sale contengono arredamenti tipo, mobili, didascalie e ambienti nei quali resta evidente una ricercatezza, un gusto, un costo alla portata di pochi privilegiati. Il problema viene rimandato e la mostra non rimane che la Vanity Fair degli architetti chiamati ad allestirla. Erano quegli anni, io sicuramente non avevo, diciamo, mai pensato che potesse essere così vivace e così forte la critica all'interno di quello che era un sistema che in realtà poi si doveva sottrarre reciprocamente alla committenza. Parliamo di architetti contro un sistema che spesso poi li chiamava a sviluppare o degli immobili o delle situazioni di progetto che erano delle belle commesse. Immaginiamoci che appunto l'Italia che si rivolgeva al mondo dell'architettura moderna, del moderno, dell'arredo moderno, non era così, diciamo, numerosa, no? E quindi quando le critiche vengono fatte in questo modo così determinato, quella che era la funzione della triennale, che è stata fortemente contestata anche con una grossa contestazione, ha consentito un momento di grande rottura. È diventata quindi impellente la necessità di un linguaggio nuovo e diciamo che in qualche modo questo linguaggio nuovo doveva uscire da ambienti molto meno paludati, molto meno da baroni, perché comunque ricordiamoci erano gli anni della contestazione e nelle varie sedi di architettura tutto era occasione per essere in qualche modo ridiscusso, rivisto. La mostra intanto continua la sua storia. Vi parlo in questo caso di un aspetto che è stato molto dibattuto, no? Quello delle sale. Le sale dovevano avere quasi una gestione lobbistica. Nello stesso tempo venivano veramente considerati spazi dove in quelle sale si poteva decretare o meno il successo di progettisti. Nell'edizione, una delle edizioni della triennale, che forse, ha fatto più scalpore, era quella in cui Umberto Eco, che era, diciamo, un altro molto attivo nel criticare a quell'epoca, scriveva: "Ultima kermesse in cui poeti, pittori, musicisti, architetti, grafici, designer e scrittori hanno lavorato insieme", ma di contro affermava che questi avevano anche creduto che nel chiuso di quattro pareti, per quanto amplissime, si potesse fare un discorso capace di inquietare il mondo. E quindi ancora una volta è una critica sulla capacità pervasiva, persuasiva di essere o di incidere attraverso dei modelli culturali che forse davvero non corrispondevano più alle istanze sociali e anche a quel desiderio di ribellione che nelle facoltà e nelle università si respirava. L'edizione del 1968 recava il titolo Il grande numero. Anche in questo caso si puntava su un tema di forte attualità, si intendeva sensibilizzare il pubblico sui grandi fenomeni di trasformazione della società, come dicevo, e dell'ambiente occorso negli ultimi anni. Ancora, come nel caso dell'edizione precedente, il tema aveva un respiro ampio, tanto da poter coinvolgere una grande quantità di discipline ed argomenti. La sezione introduttiva era stata curata dalla stessa giunta esecutiva, guidata da Giancarlo De Carlo, insieme ad Alberto Rosselli, a Vittoriano Viganò, Marco Zanuso, Steiner e Marcello Vittorini, ed era articolata in tre parti: gli errori, le informazioni, le prospettive. Ecco, già una cosa così a me metterebbe di buonissimo umore se qualcuno la riproponesse adesso, perché l'idea, nella prima parte curata da Zanuso e Steiner, si intendeva denunciare l'improprietà dell'uso dell'ambiente da parte dell'uomo, da cui scaturivano questioni quali il caos edilizio, l'immagine confusa delle città, l'affollamento, ponendo in risalto l'alienazione dell'individuo prodotta dall'alterazione dello spazio fisico dell'habitat. Il secondo momento era curato da De Carlo, unitamente a Rosselli e al gruppo MID, e voleva ricordare le conseguenze dei grandi fenomeni demografici, sociali, culturali, espressivi, scientifici, tecnici, produttivi ed economici. Successivamente, in una sala a pulsazioni luminose, si esponevano le cifre da grandi numeri che riportavano le mutazioni avvenute nel mondo e mettevano in risalto il divario tra i paesi produttivi e quelli ad economia arretrata. A chiudere la parte introduttiva, la sezione Le prospettive era stata affidata a Vittoriano Viganò, Pino Tovaglia, Livio Castiglioni, che esprimevano l'utilità sociale della mostra lanciando il loro messaggio di speranza progettuale. Che malgrado gli errori, al di là delle difficoltà e delle dimensioni dei problemi, vi è ancora la possibilità di scegliere il nostro futuro, purché si sappia prendere coscienza che un enorme spazio è tuttora pienamente operabile, che la tecnologia, in tutta la sua disponibilità reale e virtuale, è a nostra disposizione, ma soprattutto che l'enorme forza attiva che sprigiona dalla gente di tutto il mondo aspira alla libertà dallo squilibrio, cioè dal disordine e dall'ingiustizia. Ho un attimo di amarezza a leggervi queste parole perché da una parte mi manca questo livello di profondità, non c'erano slogan dietro queste affermazioni, c'era davvero una generazione che stava studiando non solamente come aumentare il proprio conto in banca, come diventare più famoso, come farsi fare delle recensioni, come avere lo studio sempre più grande, più internazionale, oppure avere la visibilità, quella delle archistar, ma c'era veramente quell'idealismo che oggi è una grande, grande, grande malinconia a pensarci. Da Moblon, Radio Rosbrera. Ciao.